Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Multinazionali responsabili, no all'iniziativa e no anche al controprogetto parlamentare. Il Consiglio federale propone una terza via sulla questione. Penalizzazione fiscale delle coppie sposate, pronto il nuovo messaggio governativo e questa volta le cifre sono corrette. Un avanzo d'esercizio di circa 3 miliardi di franchi, previsto un ulteriore miglioramento dei conti della Confederazione per il 2019. Problemi in 5 porte delle oltre 300 controllate dopo la tragedia di Baden per le FFS, il modello in questione rimane comunque affidabile. Mentre si fa strada in Parlamento un controprogetto all'iniziativa popolare per imprese responsabili, il Consiglio federale ribadisce oggi la sua contrarietà ad entrambe le opzioni. Se da un lato il governo vuole che le multinazionali svizzere rendano conto del rispetto dei diritti umani e dell'ambiente all'estero, dall'altro giudica eccessive le disposizioni in materia di responsabilità e propone una terza via. Da Berna, Elisa Raggi.
Un chiaro svantaggio per la piazza economica svizzera, così il Consiglio federale definisce sia l'iniziativa popolare per imprese responsabili sia il controprogetto indiretto. Seppur più attenuata, anche questa versione non convince il governo, che intende elaborare un progetto che preveda l'obbligo di rendiconto in materia di rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali, ma non regole sulla responsabilità più severe di quelle attuali. La misura varrebbe inoltre solo per le multinazionali con più di 500 lavoratori, una soluzione che corrisponderebbe alle disposizioni vigenti dell'UE e che consentirà alle imprese di rinunciare al rendiconto a condizione che ne dichiarino la ragione. Questa almeno la posizione ufficiale del Consiglio federale, che sarà difesa davanti al Parlamento dalla ministra di Giustizia e Polizia Karin Keller-Sutter. Le due Camere stanno infatti già dibattendo il tema. Oggi la competente Commissione degli Stati ha invitato nuovamente i senatori ad approvare il controprogetto già adottato dal Nazionale. Il testo approderà sui loro banchi per la seconda volta. La prima era stato liquidato senza nemmeno essere discusso durante la prossima sessione autunnale.
La penalizzazione fiscale delle coppie sposate dopo l'annullamento del voto del febbraio 2016, il Consiglio federale ha presentato il nuovo messaggio al Parlamento sull'iniziativa PPD per la famiglia, in cui raccomanda di respingerla. La seconda votazione popolare è prevista entro fine maggio del 2020. Giampaolo Driussi da Berna.
Prendendo a suo tempo posizione sull'iniziativa per il matrimonio e la famiglia, il governo aveva inizialmente sostenuto il testo del PPD, per poi cambiare idea vista la contrarietà del Parlamento. Dopo l'annullamento del voto del 2016 da parte del Tribunale federale, il testo venne bocciato con uno scarto inferiore all'1% e sulla base di informazioni ufficiali errate, il Consiglio federale aveva recentemente scelto la via di un messaggio aggiuntivo, quello inviato oggi alle Camere, in cui raccomanda il no. Le coppie a doppio reddito fiscalmente penalizzate rispetto ai concubini, dice il governo, sarebbero 450.000, a cui vanno aggiunte altre 250.000 coppie di pensionati, per un totale di quasi 1,5 milioni di persone. Si tratta tuttavia di cifre ancora incerte, afferma, e in ogni caso, allargando la prospettiva, nell'ambito delle assicurazioni sociali le coppie sposate sono al contrario leggermente avvantaggiate. Bisogna infine tener conto del fatto che l'esecutivo aveva già presentato un'alternativa, che pure verrà trattata dal Parlamento, e che prevede per le coppie interessate un secondo calcolo d'imposta basato sulla tassazione individuale, per poi applicare la cifra più bassa. Cosa succederà ora? Nell'elaborazione da parte delle Camere, il PPD non si opporrà alle eliminazione della definizione di matrimonio contenuta nel suo testo, ovvero l'unione fra un uomo e una donna, argomento che pure pesò nella bocciatura popolare, ma continuerà a puntare sul mantenimento dell'imposizione congiunta. In teoria l'iniziativa potrebbe dunque anche essere ritirata. In caso contrario, si tornerà alle urne al più tardi il 27 maggio 2020.
Ora i conti della Confederazione, che chiuderanno nuovamente meglio di quanto previsto. Oggi il Consiglio federale ha pubblicato le proiezioni e si parla di un'eccedenza di più di 3 miliardi di franchi contro il 1,2 miliardi del preventivo. Sentiamo Marzio Minoli.
Dei 3 miliardi e 300 milioni di eccedenza previsti, 500 milioni provengono da entrate straordinarie, dovute da una parte alle aste per le licenze di telefonia mobile e ad una multa che la Commissione della Concorrenza ha inflitto ad alcune banche per illeciti nel commercio di divise. Rimangono quindi 2 miliardi e 800 milioni di surplus nelle voci ordinarie di bilancio. Da una parte vi saranno maggiori entrate dovute all'imposta federale diretta, così come per l'imposta preventiva, mentre a causa del rallentamento congiunturale saranno meno del previsto quelle legate all'IVA. Oltre a queste voci, il Consiglio federale sottolinea come un fattore importante del surplus sia il mancato utilizzo dei crediti messi a disposizione per i vari uffici federali, che si traduce in minori uscite. Sempre nell'ambito dei crediti, anche gli aumenti di questi per altri servizi dovrebbero essere nettamente inferiori agli anni precedenti.
5 porte difettose, il primo e provvisorio bilancio dei controlli avviati dalle Ferrovie Federali Svizzere su tutti i vagoni e V4, il modello coinvolto nell'incidente che 10 giorni fa è costato la vita a un capotreno a Baden. Il 54enne era rimasto incastrato nella porta del treno e trascinato per diversi chilometri. Per le FFS, tuttavia, quei treni rimangono sicuri. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
C'è bisogno di fare chiarezza in casa FFS e c'è bisogno di rassicurare tanti impiegati scioccati dalle circostanze della morte del collega, vittima di un difetto ad una porta che avrebbe dovuto riaprirsi al contatto con il braccio, ma che non lo ha fatto a causa di un guasto al meccanismo di sicurezza. Fin qui i dati accertati dal servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza. Le FFS hanno reagito avviando 2 giorni fa dei controlli speciali su tutte le porte dei treni in questione.
Wir haben nun rund etwa 364.
Sono state controllate finora 364 porte, ha spiegato stamani Linus Loser, responsabile della task force istituita dalle FFS. In 5 casi abbiamo individuato dei difetti al sistema antincastro, difetti che sarebbero comunque emersi nei normali controlli effettuati ad intervalli di 7 fino a 10 giorni. Le verifiche approfondite hanno però portato alla luce anche un altro difetto finora sconosciuto. Il meccanismo di sicurezza sulla chiusura delle porte reagisce in modo meno sensibile del dovuto. Un problema che per gli esperti non ha tuttavia alcun legame con l'incidente di Baden. Eppure non è la prima volta che queste porte mettono in difficoltà il personale. Negli ultimi 3 anni le FFS sono a conoscenza di 10 casi di collaboratori rimasti intrappolati nelle porte salendo o scendendo dal vagone. Si tratta di un treno risalente agli anni 80. Noi, dice Loser, non sono noti problemi sistematici alle porte. Casi singoli possono sempre capitare su qualsiasi convoglio, ma questi difetti vengono segnalati e trattati a dovere. In attesa di completare i controlli a tutti i quasi 500 treni, e ci vorranno 6 fino a 7 settimane, le Ferrovie Federali Svizzere rimangono quindi sulla loro posizione. Non è necessario togliere dalla circolazione i treni EV4 e le procedure di autorizzazione che danno il via libera al macchinista per la partenza sono ancora considerate sicure.
Prima causa civile contro il patrimonio del defunto finanziere Jeffrey Epstein, trovato morto sabato scorso nella sua cella nel carcere di New York, dove era rinchiuso con l'accusa di sfruttamento sessuale di minori. Ora potrebbero essere avviate decine di azioni legali. Intanto l'FBI indaga sulla vita privata del personaggio che aveva molte amicizie di alto livello. Da Washington il corrispondente Emiliano Boss.
I fatti denunciati da Jennifer Araon risalgono al 2001. Adesso la donna, ora 32enne, ha presentato una richiesta di risarcimento. Dopo aver accusato in passato Jeffrey Epstein di abusi e sfruttamento sessuale, si è rivolta al Tribunale di New York per ottenere un indennizzo dal patrimonio del finanziere, stimato in oltre $500 milioni. Ha raccontato di essere stata reclutata all'uscita del liceo quando aveva 14 anni. Un caso analogo a molte altre denunce che potrebbero trasformarsi in altrettante cause civili. In passato Epstein era già stato brevemente in carcere per sfruttamento della prostituzione minorile. All'inizio di luglio era stato di nuovo arrestato dalla Polizia Federale e poi ritrovato cadavere 5 giorni fa nella sua cella a Manhattan, dove era in attesa di giudizio. In queste ore agenti dell'FBI hanno effettuato sequestri di computer e altro materiale nella villa sull'isola di proprietà del finanziere nei Caraibi, dove sembra si svolgessero festini con ragazze minorenni. Su quell'isola, ha detto ieri testualmente Donald Trump, accadevano cose brutte, anche se non è chiaro come lui ne sia eventualmente a conoscenza. Un anno fa un editorialista del New York Times intervistò Epstein, il quale gli disse di conoscere i segreti di alcuni personaggi potenti, mostrandogli tra l'altro le foto dell'ex presidente Bill Clinton, del controverso principe saudita Mohammed bin Salman e del regista Woody Allen.
Pubblica ammenda e tentativo in extremis di riconquistare gli elettori da parte di Mauricio Macri, il presidente argentino, che ha subito una cocente sconfitta nelle primarie in vista delle elezioni di autunno, ha promesso dopo tanta austerità misure a vantaggio della classe media e dei più deboli. Sentiamo Emiliano Guanella.
Quiero pedirle disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes.
Mauricio Macri chiede perdono per le dichiarazioni di lunedì scorso, quando dopo il voto alle primarie aveva detto che gli elettori non avevano capito il suo messaggio. Espressione seria, spiega che intende parlare con tutti i candidati, che è aperto a nuove alleanze. Tenta di tutto per cercare di colmare la differenza apparentemente insormontabile di 15 punti rispetto al peronista Alberto Fernandez. Ammette che durante il suo governo ha chiesto troppi sacrifici agli argentini, che oggi la gente è esausta a causa delle difficoltà economiche.
Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias.
Il suo pacchetto anticrisi comprende un aumento del salario minimo, un bonus extra per dipendenti pubblici e forze dell'ordine a fine anno, il congelamento del prezzo della benzina. Per gli analisti, però, è un messaggio che arriva troppo tardi, quasi alla disperata, mentre gli effetti del lunedì nero sulle borse stanno già arrivando ai prezzi al consumo. Si vedono nuovi aumenti nei prodotti di prima necessità in negozi e supermercati, ma non solo. La General Motors, ad esempio, ha annunciato un aumento immediato del 23% sul prezzo di listino di tutte le sue auto vendute in Argentina. Clima pesantissimo a Buenos Aires, quando per le elezioni vere e proprie mancano ancora più di 2 mesi.
Il premio gli sarà conferito ufficialmente domani sera, ma questa mattina c'è stato l'incontro con il pubblico. Parliamo di Freddy Murer, premio alla carriera 2019 al Locarno Film Festival, figura chiave del cinema indipendente svizzero e internazionale. Sentiamo il contributo di Francesca Torrani.
Sì, premio alla carriera a un regista, ma Murer è anche sceneggiatore, fotografo e disegnatore che ha attraversato con le sue opere 40 anni di Festival del Film di Locarno, segnando insieme la storia del cinema svizzero. Freddy Murer, classe 1940, ha messo nei suoi film Der Grüne Berg o Grauzone, per citarne solo due, l'impegno civile e politico che ancora oggi lo accompagnano.
Quando ho sentito che Lilian Stein voleva insignirmi del Pardo alla carriera, inizialmente pensavo di rifiutare perché ho lasciato la scena cinematografica all'età di 65 anni. Poi però ho pensato che in fondo sono un rappresentante di una generazione che ha contribuito a sviluppare il cinema svizzero tra il 1960 e il 1980 insieme a Tanner, Sutter, Goretta e altri. Perciò questo premio è in realtà un premio alla mia generazione.
Freddy Murer, che parla anche del suo rapporto con un altro grande scomparso e ricordato ieri, Bruno Ganz.
È un rapporto molto speciale. Conoscevo Bruno Ganz da quando avevo 18 anni e lui un anno in meno. Siamo sempre rimasti buoni amici e ci siamo interessati a vicenda del lavoro che stavamo facendo. Poi, molto dopo, è arrivato il progetto del film Vitus e io cercavo il personaggio del nonno. Bruno ha accettato ed è uscita questa bella collaborazione.
I 40 anni di amicizia con Locarno Festival si realizzeranno anche con la proiezione della pellicola restaurata dalla Cineteca Svizzera Grauzone, ma Locarno sarà anche palcoscenico per un'altra opera che ha ritrovato la sua luce originale, Wir Bergler in den Bergen, una delle più importanti pellicole di Murer. Il regista, come detto, riceverà il Pardo alla carriera in Piazza Grande domani sera. Venerdì alle 13.30 il pubblico potrà inoltre assistere a una conversazione allo Spazio Cinema.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, dunque buona serata.